Una serata. Procediamo ora con il punto 5 all'ordine del giorno, adozione del piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'articolo 46,1 della legge regionale 24/2017. Illustra il dottor Veronesi. Abbiamo fatto diverse commissioni sul tema, diversi incontri, quindi insomma, introduce sempre il sindaco e tutte le volte mi dimentico, ma va bene.
Sì, faccio in fretta anche se diciamo, mi premeva sottolineare un elemento di contesto, perché l'illustrazione la lascio fare tutta al dottor Veronese. Noi stasera arriviamo diciamo, molto vicini alla conclusione, a uno step molto importante di approvazione di uno dei documenti fondamentali di un ente locale, diciamo, il suo strumento urbanistico. E insieme diciamo, ai bilanci forse sono i due come dire, pilastri no, degli atti che si producono in termini di programmazione generale delle risorse, in questo caso di programmazione del territorio. Ed è paradossalmente la prima volta che ne parliamo in questo consesso, no? Quindi avremo prodotto un tempo, diciamo così, lunghe discussioni. In questo caso la lunghezza delle discussioni c'è stata, diciamo così, ma è stata concentrata in una fase istruttoria della Commissione, quindi diciamo, io credo che sia importante che il lavoro di condivisione con la città e con i suoi rappresentanti, consiglieri comunali, avvenga anche in termini di, come dire, di possibilità di approfondire dei contenuti, oltre che in termini di dibattito politico in senso stretto, che pure stasera avremo modo di affrontare. E l'altro tema che è importante considerare è che larga parte di questo processo è stato svolto in unione e che quindi, diciamo così, il rapporto tra dimensione territoriale, locale, del rapporto diretto con i rappresentanti dei cittadini, i loro elettori e le scelte strategiche che si compiono, anche diciamo, riportandole in una dimensione sovralocale, deve essere un rapporto attentamente considerato. Quindi non va né banalizzato nei termini di dire vabbè, ci pensa l'Unione, è lì, no? L'attività, e né come dire, svalutato appunto quanto sia fondamentale che un processo di questa rilevanza possa trovare una dimensione che non è esclusivamente quella del territorio, dove, in uno dei territori dove si producono gli effetti. Io, come dire, forse anche perché ho avuto modo di seguirla come assessore al coordinamento delle politiche territoriali dell'Unione, ho detto che prima quella della fondazione è una delle cose che è andata davvero come doveva andare. Beh, non abbiamo ancora finito col PUG, però per adesso è così anche col PUG. Insomma. È una di quelle attività, quella del piano urbanistico generale, che insomma, prevedeva una sfida strategica, davvero cruciale, perché cambia il modo di leggere gli strumenti urbanistici o meno, e decidere di affrontarla su una scala che non è solo quella del territorio comunale. Io immaginavo a un certo punto che fossero un po' tutti i territori a portarla avanti così, credo, occhio e croce, che purtroppo non sia andata affatto così, cioè non sono le unioni dei comuni i soggetti che in misura maggioritaria hanno prodotto gli strumenti urbanistici, nonostante la regione avesse incoraggiato questa scelta, anche sostenendola con dei finanziamenti che noi abbiamo pure raccolto, però credo che anche Moreno, Veronese, come dire, abbia avuto modo di fare un'esperienza professionale importante, no? Come dire, con uno sguardo, un punto di osservazione, lui e i professionisti di cui il lavoro ha coordinato, che hanno permesso di capire quanto sia importante in questa materia, ancora forse più che nell'erogazione di servizi, considerare il territorio in maniera che superi proprio i confini amministrativi, perché questo è il modo in cui le persone vivono il territorio, in cui le persone si spostano, in cui fruiscono i servizi educativi, sanitari, scolastici, di mobilità, in cui immaginano di vivere, magari sposandosi o trasferendosi nel comune di fianco, insomma, come dire, in cui il confine amministrativo ormai è una dimensione che va stretta, ma dentro a quel confine amministrativo invece rafforzare gli elementi identitari, che sono quelli, come dire, di creazione di scelte che pure sono contenute in modo puntuale all'interno di questo PUG e che non sono state certamente osservate con meno attenzione perché il lavoro, come dire, è stato costruito su una scala sovralocale. Quindi coniugare questi due elementi, cioè la necessità di osservarsi e di produrre norme, regole, soluzioni, scelte, organizzazioni, consulenti che operano su un livello che non è solo quello del proprio comune e al tempo stesso mantenere il pieno controllo, potestà, scelta sulle questioni che riguardano il proprio territorio, ritengo sia più di tutti gli altri contenuti, che pure sono fondamentali, l'elemento che mi piace, come dire, considerare di dover mettere a valore, porre la vostra attenzione come premessa alle cose che andremo ad osservare. E quindi, insomma, non ci viene sottratta, come dire, la potestà di scegliere sulle tante osservazioni, sulle tante questioni che riguardano più da vicino Soliera, averlo potuto fare in modo coerente, omogeneo, con una proposta strategica che non riguarda solo noi, credo che sia stato, come dire, di grande supporto sia dal punto di vista operativo alla redazione di questo piano, sia dal punto di vista della qualità delle scelte che verranno prodotte e poi genereranno i loro effetti anche per i prossimi anni, per i prossimi decenni sul nostro territorio.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri. Arriviamo, come diceva il Sindaco, a un passaggio importante non solo dal punto di vista politico istituzionale, ma anche dal punto di vista tecnico. È un passaggio che si aspetta sempre con una certa ansia all'interno di un mandato, perché si capisce che con questo passaggio si cominciano a produrre gli effetti e si vedono gli effetti di un lavoro lungo, che è stato lungo alcuni anni. Il percorso di costruzione di uno strumento urbanistico è sempre molto complesso e molto articolato anche in mille aspetti, perché riguarda scelte strategiche di governo del territorio, riguarda temi fondamentali che uniscono una comunità. Quindi è già uno strumento di per sé che porta una serie di complessità nel procedimento per sua natura. Affrontare uno strumento urbanistico nuovo con una legge urbanistica nuova e molto diversa dalla legge urbanistica precedente aggiunge un livello di complessità a un procedimento tecnico già molto articolato. La scelta strategica di fare un percorso insieme come quattro comuni, qui io non parlo della rilevanza politica, non spetta a me, ma parlo per la rilevanza tecnica, aggiunge un livello di complessità senza ombra di dubbio nel procedimento, ma è anche stata, credo, la scelta più importante fatta in questo procedimento. La scelta iniziale di procedere insieme è stata quella decisiva per questo procedimento. Perché la legge urbanistica, io ritengo, parli proprio a questo livello, si confronta con un livello di comuni che dialogano. È una legge urbanistica che è calibrata o sulla realtà del grande capoluogo o su una realtà collegiale. Poi è vero che non è facile affrontare questi temi insieme, serve una grande volontà politica, serve una forza di volontà anche necessaria per superare alcuni ostacoli di natura tecnica, uno su tutti quello di provenire da quattro strumenti urbanistici molto diversi tra di loro e dover quindi anche fare un lavoro di omogeneizzazione degli strumenti. Però rimane il fatto che questa è stata una scelta caratterizzante di questo strumento urbanistico, una scelta non banale, una scelta che mi risulta solo forse un'unione in Romagna è riuscita a fare, ed era un'unione con la funzione urbanistica già in carico all'Unione e non ai comuni, quindi diciamo che non aveva una grande alternativa, insomma, su come svolgere questo procedimento. Tutti gli altri casi di unione in Emilia-Romagna, quindi con tutte le unioni e tutti i comuni impegnati ad adeguarsi a questa legge urbanistica nuova, nessuna unione è ancora con un procedimento in piedi che tenga insieme tutti i comuni afferenti all'unione. È solo l'unione delle terre d'argine. La complessità credo che abbia caratterizzato anche in maniera, credo, onesta, il rapporto tra la progettazione e il territorio, tra l'equipe di progettazione e il territorio. Ci siamo confrontati con il territorio in più fasi, dal questionario iniziale alla partecipazione appena si è usciti dalla fase più drammatica dei momenti del Covid. Siamo subito scesi tra la gente, abbiamo incontrato in molte assemblee molti cittadini, abbiamo aperto dei dialoghi con enti, associazioni, ordini professionali. Lo abbiamo fatto in maniera, credo, non formale, non per dovere e neanche per buoni vicinati con chi ci sta intorno, ma con la convinzione che un procedimento così complesso in questa fase, in cui non avevamo nemmeno un esempio da seguire, ma stavamo noi dettando la strada sullo strumento urbanistico intercomunale in attuazione della nuova legge urbanistica, ecco, noi in quel momento lì avevamo bisogno della gente, avevamo bisogno del confronto, e questo è stato l'elemento, credo, caratterizzante di tutto il percorso fino adesso. Lo dico adesso perché, come vedremo e come ormai abbiamo già avuto modo di illustrare, dopo l'adozione per l'iter che è previsto dalla nuova legge urbanistica regionale, è prevista una fase di natura più istituzionale, di rapporti tra l'Unione, la Provincia, la Regione, ARPA, gli enti sovraordinati che esprimeranno un parere sullo strumento urbanistico. Quindi è questo il momento, diciamo, di conclusione di un sforzo collegiale di confronto con la realtà dei quattro comuni. Quindi è giusto dirlo adesso. E lo dico anche per rovesciare quelli che sono i ringraziamenti canonici che scattano in questi passaggi. Di solito ci si ringrazia a vicenda, amministratore tecnico amministratore, uffici comunali. E invece, secondo me, il ringraziamento più grande, e lo dico non essendo un politico, ma essendo un tecnico, quindi lo dico nel merito, il ringraziamento più grande andrebbe fatto ai consiglieri e ai cittadini che hanno avuto una pazienza enorme nel gestire tutta la serie di commissioni, di confronti che abbiamo tenuto nell'arco di questi mesi. Si scherzava anche prima della seduta con alcuni consiglieri, ormai siamo un po' di casa, perché col Pug ormai siamo qui un giorno sì e un giorno no, non è naturalmente un caso. Però lo sforzo è enorme, me ne rendo conto, e per questo vi ringrazio, perché entrare anche nel merito di uno strumento così complesso, un linguaggio tecnico che noi abbiamo cercato in qualche maniera di semplificare, ma più di tanto onestamente non si riesce a semplificare una cosa che è complessa, credo che sia stato uno sforzo di tutti, non solo di chi compare nelle copertine degli elaborati. Visto che stiamo parlando di iter, spiego anche il senso della presentazione di questa sera. Voi forse saprete che proprio per la massiccia quantità di commissioni che si fanno relativi agli strumenti urbanistici, spesso in sede di adozione non si fa una vera e propria presentazione, e non la farò neanch'io, dei contenuti del piano, perché sono stati illustrati in molte commissioni. Vale la pena ricordare un po' che cosa succede adesso, che cosa è successo tra l'assunzione e l'adozione, e vale la pena ricordare qual è l'oggetto sul quale voi siete chiamati ad esprimervi nello specifico. Quindi questa sera, dal momento che su proposta della Giunta siete chiamati ad approvare le decisioni, quelle che una volta si chiamavano controdeduzioni, sulle osservazioni pervenute dai privati. Brevemente faremo una carrellata sui contenuti di queste osservazioni, non trattandole una a una, perché le abbiamo già trattate una a una in commissione e perché il materiale uno a uno è a vostra disposizione nelle tabelle allegate alla delibera, quindi è in vostro possesso il dato dettagliato. Qui invece andremo in sintesi. Finisco il discorso sull'importanza del confronto per dire che grazie a questo confronto io onestamente credo che i passi in avanti tra l'assunzione e l'adozione siano stati parecchi per questo strumento. Anche molti tecnici che normalmente agiscono sul territorio ci hanno aiutato a crescere da questo punto di vista e a perfezionare lo strumento. Abbiamo fatto molte simulazioni su segnalazioni di tecnici che ci dicevano: attenzione che con questi indici e questi parametri forse i conti non tornano, vi aiutiamo a mettere a fuoco un po' i vostri obiettivi e cercare di costruire insieme una disciplina che sia coerente con quegli obiettivi. Abbiamo alzato gli indici, abbiamo spiegato meglio come funzionano alcuni parametri, abbiamo spiegato meglio come funzionano le dotazioni da reperire per ogni tipo di intervento, abbiamo semplificato la gamma degli strumenti con i quali si attueranno gli interventi, diciamo, più contenuti, più limitati come dimensioni, e anche questa era una forte richiesta che era venuta dal territorio. Abbiamo anche semplificato la forma normativa, sfornando in questa sede di adozione una tabella che forse se vorrete la vedremo dopo, che è la tabella 1, che sintetizza per ogni tipo di intervento qual è lo strumento urbanistico che si attua, quali sono come si viene calcolata l'edificabilità, se è soggettata a valutazione di beneficio pubblico, che è quello meccanismo di premialità che mette in piedi il PUG, e che tipo di dotazioni deve reperire. In una tabella c'è in sintesi il contenuto normativo più rilevante del piano, anche questa era una richiesta che era arrivata dal territorio, di semplificazione dei contenuti normativi. Detto ciò, nella fase di deposito sono arrivate 142 osservazioni che vedremo poi in sintesi nei contenuti da parte di privati, sono arrivati 16 contributi da parte di enti, associazioni, ordini, gruppi consiliari, comitati, sono contributi di natura più discorsiva che riguardano non aspetti di dettaglio di proprietà privata, quindi hanno una risposta altrettanto di natura discorsiva e non puntuale. E poi c'è stato un lavoro di ufficio che naturalmente è quello che viene chiamato il contributo istruttorio d'ufficio, o in altri termini l'osservazione d'ufficio, che è tutto l'insieme di aggiustamenti tra l'assunzione e l'adozione che sono stati fatti. Credo sia corretto anche ricordare, visto che era stato citato in varie fasi, il fatto che il PUG disciplina la parte urbanistica delle trasformazioni di un certo rilievo, ma la disciplina edilizia di dettaglio, quella dei materiali, quali materiali utilizzare, come si fa un restauro, quella è disciplina del regolamento edilizio. I due strumenti ovviamente devono dialogare e sono insieme la disciplina delle trasformazioni del territorio. Tuttavia il regolamento edilizio non è un elaborato del PUG, fa parte di un altro procedimento. Abbiamo però ritenuto essenziale fare il regolamento edilizio insieme al PUG per avere una norma che dialoga già in partenza. È la ragione per cui noi siamo pronti col regolamento edilizio, non l'abbiamo presentato nelle commissioni per non appesantire il contenuto, già pesante di suo, però a settembre siamo pronti per presentarvelo in commissione e per aprire una fase di confronto di nuovo con gli ordini e con i cittadini, una fase di confronto che ci tengo a sottolineare a titolo del tutto volontario, perché non è previsto dalla norma questo tipo di apertura alla partecipazione. La norma prevede che il regolamento edilizio arrivi in consiglio, sia approvato e fine, e diventa vigente. Mentre la scelta politica anche della Giunta è stata quella di intraprendere questo percorso che da settembre in poi vi vedrà ancora protagonisti. Quindi ci vedremo di meno per il PUG, ma ci vedremo di più per il regolamento edilizio. So che suona un po' come una minaccia, ma allora, cosa succede con l'adozione? Con l'adozione scatta la cosiddetta salvaguardia, significa che non avremo più uno strumento urbanistico vigente, ma ne avremo due. È una fase transitoria che dura quei 6 mesi tra l'adozione e l'approvazione. Il vecchio strumento può continuare ad essere usato e attuato purché l'attuazione non entri in contrasto con le politiche e le scelte strategiche del PUG. Detta in altre parole, valgono tutte e due, ma si applica la disciplina più restrittiva tra le due. Una preoccupazione che era emersa anche nelle sedi co di commissioni riguarda che cosa succede con l'iter in corso, e allora abbiamo definito una norma di salvaguardia per l'iter in corso, spiegando cosa succede per tutti i piani che sono già partiti e che hanno convenzione valida, che naturalmente potranno continuare ad attuarsi con le regole di quella convenzione finché sarà valida. Abbiamo spiegato che per quelli che invece hanno la convenzione scaduta c'è un passaggio intermedio, transitorio di 5 anni in cui possono continuare ad attuarsi con le vecchie regole, dopodiché interviene il PUG. E abbiamo spiegato anche che cosa succede con gli interventi edilizi, quelli proprio più spiccioli, applicando una norma di salvaguardia che entrerà in vigore su tutti i titoli, non solo rilasciati, ma anche semplicemente richiesti prima di oggi. Quindi un permesso di costruire richiesto ieri o anche stamattina si può attuare, naturalmente per l'arco della sua durata, che è la durata classica del permesso di costruire, con le vecchie regole. Mentre tutto quello che verrà presentato dall'adozione in poi sarà appunto assoggettato al doppio regime della salvaguardia. In tutto 142 osservazioni in tutto il territorio dell'Unione, questa è la divisione territoriale, l'articolazione territoriale delle osservazioni. Come vedete, il territorio comunale di Soliera è quello che ha espresso il maggior numero di osservazioni da parte dei privati. A lato trovate anche un'articolazione per temi delle osservazioni, quindi per macro temi, che sono più o meno i temi che utilizzeremo per sintetizzare stasera i contenuti. Naturalmente, tavole della trasformabilità, che sono le regole della trasformazione, norme e censimento degli edifici sono i tre gruppi di elaborati più cogenti, e quindi è normale che abbiano il numero di osservazioni più elevato. Nell'allegato A alla proposta di delibera trovate, come dicevo, le risposte puntuali a tutte le osservazioni di pertinenza del territorio comunale di Soliera. Quindi la vostra espressione di stasera sarà riferita in particolar modo a queste osservazioni, oltre naturalmente alle osservazioni, alle risposte delle osservazioni agli enti e oltre alla valutazione complessiva sulle aggiornamenti fatti. Naturalmente tutte le osservazioni private, enti e ufficio, quelle che hanno avuto esito positivo hanno comportato spesso degli aggiustamenti di elaborati, e quindi il secondo oggetto della vostra delibera è quella di adottare un piano urbanistico generale che non è quello assunto nel dicembre scorso, ma che è già adeguato all'esito di questi accoglimenti delle osservazioni. In sintesi, osservazioni riferite al territorio di Soliera. Una osservazione riguarda temi che in realtà sono trattati nel regolamento edilizio, che riguarda la tematica degli accessi carrabili, proporremmo l'accoglimento parziale di questa osservazione, perché in realtà la risposta c'è, ma non è esattamente nello strumento urbanistico del PUG, ma è disciplinato dal regolamento edilizio. Ci sono state 16 osservazioni, e quando parlo di osservazioni parlo di punti di osservazione, perché un'osservazione potrebbe essere esplosa in più punti che riguardano magari elaborati differenti, quindi qui le troveremo come due punti trattati diversamente. In tutto i punti sono 178 delle osservazioni e non 142. Sulla strategia c'è stata una richiesta, quello che vedete, se si vede, sì, si vede abbastanza, sulla destra dentro agli ovali verde acido ci sono dei numeri. Ho detto che non riporto osservazione per osservazione, però nelle macro tematiche che sono riassunte qui, a lato trovate anche l'indicazione del numero dell'osservazione che rientra in questa tematica, quindi volendo con la tabella in vostro possesso capite anche di quale osservazione nello specifico stiamo parlando. Una richiesta è riferita alla creazione di una barriera antirumore, è una richiesta che noi proporremmo di valutare come non pertinente, perché non spetta allo strumento urbanistico pianificare questo tipo di interventi, spetta alla dimensione progettuale naturalmente di dettaglio, che non compete a uno strumento di natura strategica. Un secondo punto che riguarda invece una serie di osservazioni, come vedete i numeri aumentano sulla destra, ne abbiamo già avuto modo di parlare sia in assemblea pubblica che in sede di commissione, riguarda la richiesta di eliminazione di una previsione infrastrutturale dalle tavole strategiche del piano riguardante la variante all'abitato di Limidi. In questo caso riteniamo che la richiesta sia in contrasto innanzitutto con l'impianto strategico del PUG, che pone il tema della criticità dell'attraversamento di Limidi e lo pone come tema aperto. Come abbiamo avuto modo di dire, l'individuazione della famosa variante è del tutto ideogrammatica, è tuttavia una previsione che è contenuta in strumenti urbanistici e programmatori sovraordinati, per cui non è facoltà dello strumento urbanistico comunale cancellare per sua scelta una previsione che è già presente in strumenti di pianificazione sovraordinata. È stato anche detto che il tracciato di dettaglio compete all'eventuale fase di progettazione, se mai ci sarà. Il sindaco ha avuto anche modo di spiegare che non in questo momento non esiste nessuna progettazione su questa infrastruttura, secondo noi non ci sono i presupposti per accogliere questo tipo di osservazione, perché è in contrasto con previsioni sovraordinate. Un altro blocco di osservazioni riguarda l'eliminazione di tracciati ciclopedonali in ambiti rurali, i cosiddetti greenways. Anche in questo caso, siccome le osservazioni fanno riferimento al contrasto tra il tracciato e le attività agricole in essere, ma le tavole strategiche non prevedono un tracciato, ma prevedono delle macro direttrici ideogrammatiche, è chiaro che l'eventuale conflitto tra una progettazione di dettaglio e un'attività in essere o una proprietà, un'area di proprietà coinvolta da questi tracciati possa essere valutabile solo nella fase progettuale, che anche in questo caso non sappiamo quando verrà, ma che ci sentiamo di confermare come previsione, perché coerente con le strategie del PUG di ampliare il più possibile la rete dei percorsi ciclopedonali, non solo in ambito urbano ma anche in ambito rurale. Vi è poi una osservazione che è molto simile a quelle non accolte riguardo la previsione infrastrutturale della variante di Limidi, ma che a differenza delle precedenti compare come proposta di accoglimento parziale, perché oltre alla richiesta di eliminare la previsione infrastrutturale parla anche di un prolungamento di via Archimede, di un ripensamento di via Archimede, che invece dentro alle elaborati strategici del PUG è presente come tema, e quindi avendo questa doppio contenuto, uno trattato dalla strategia e uno che non può essere tolto dalla strategia, c'è un accoglimento di una parte e un non accoglimento dell'altra, e l'esito è quindi di un accoglimento parziale. Vi è poi la richiesta di una nuova fermata sulla linea ferroviaria, e questo tipo di richiesta naturalmente noi la giudicheremmo come accoglimento parziale, perché è coerente con la strategia del PUG. Il PUG va in quella direzione, lo studio di fattibilità sul potenziamento del servizio ferroviario va in quella direzione senza ombra di dubbio, ma non siamo ancora arrivati a quel livello progettuale di capire dove è più opportuno aggiungere delle fermate, quante persone possono intercettare quelle fermate, o 100 metri più a nord o più a sud. Fa parte di una dimensione che non compete naturalmente al piano. Infine, per quanto riguarda la strategia, è stato invece richiesto di aggiungere un collegamento ciclopedonale tra Limidi e la stazione di Carpi, e un collegamento anche di natura TPL su gomma. Questa invece, essendo coerente con le strategie del PUG, saremmo per proporne l'accoglimento. Naturalmente l'accoglimento in forma sempre ideogrammatica che compete alla strategia, quindi senza individuare un tracciato vero e proprio. Sulla trasformabilità, che come abbiamo più volte detto è la tavola che assomiglia di più ai vecchi PRG con i retini colorati, c'è una richiesta di previsione di un nuovo parcheggio pubblico ad Appalto. Noi saremo per proporla come non pertinente, perché non compete al PUG e non può il PUG, per legge regionale, individuare delle dotazioni pubbliche o territoriali di progetto, cosa che lo differenzia dai vecchi strumenti. Non si possono inserire delle dotazioni di progetto all'interno del PUG, si possono inserire solo delle dotazioni già esistenti. Poi la legge urbanistica dà gli strumenti per realizzare quelle dotazioni a prescindere da quello che dice il PUG, quindi degli strumenti che agiscono in variante alla cartografia del PUG, ma non possono essere inserite delle previsioni di dotazioni. Vi è poi la richiesta di prevedere nuove strutture extra agricole al di fuori del TU, nello specifico una struttura commerciale era richiesta. Qui il non accoglimento è d'obbligo, nel senso che l'articolo 36 della legge urbanistica dice quali sono le funzioni compatibili con l'agricoltura, col territorio rurale, e quali non lo sono, quali possono essere mantenute perché sono già presenti e quali possono essere insediate ex novo. La previsione di nuove attività produttive o commerciali isolate in territorio rurale non è ammessa dalla nuova legge urbanistica regionale, quindi c'è l'obbligo di rispondere col non accoglimento. C'è poi la richiesta di modificare tessuto di appartenenza o il perimetro di un'attività esistente, o la norma che disciplina quel tessuto lì. In due casi siamo dell'opinione di proporne il non accoglimento, perché non sono coerenti col principio che il PUG non individua una zonizzazione di dettaglio, non è un PRG, non è che intorno alla propria casa troveremo il retino che individua il residenziale se la propria casa è isolata all'interno di un tessuto con un'altra vocazione, ad esempio produttiva. Il PUG, a differenza del PRG, individua le macro vocazioni degli ambiti. Poi dice anche, ma in norma, non in cartografia, che cosa succede se ci sono delle funzioni presenti che non sono quelle del tessuto prevalente. Se io sono in tessuto prevalentemente produttivo e ho una casa residenziale, non è che me ne devo andare domani mattina, non è che se non ho il mio retino residenziale intorno al mio lotto non posso fare niente. avrò la norma del tessuto a vocazione prevalentemente produttiva che dice, nel caso ci siano già delle residenze presenti, si possono fare questo, questo e questo. Quindi c'è una disciplina che è nella norma e non nella cartografia. Ci sono poi delle richieste, e qua sono quattro nella precisione, di ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato. Ora, il perimetro del territorio urbanizzato è un meccanismo quasi automatico, perché la regione dà i criteri di che cosa può essere inserito e che cosa non può essere inserito nel TU. In breve, può essere inserito solo quei piani che hanno l'iter già in corso, oppure quei singoli interventi edilizi che hanno già il permesso di costruire in essere, c'è un procedimento edilizio in essere, oltre naturalmente a quei casi in cui l'edificio c'è già, è evidente. Se non si rientra in queste tre casistiche, non c'è la possibilità di ampliare il TU. Quindi quattro di queste osservazioni riguardano richieste di ampliamento del TU non coerenti con i criteri regionali. Poi vedremo che ce ne sono state alcune invece coerenti, delle quali proporremmo l'accoglimento. Direi che l'altra l'abbiamo vista sulla questione della vocazione prevalente. C'è una richiesta di modifica del perimetro della dotazione territoriale, questa proporremmo l'accoglimento parziale per il semplice fatto che con le dotazioni, gli strumenti per l'ampliamento o per modificare la funzione prevalente di quella dotazione, essendo comunque nella gamma delle dotazioni di interesse pubblico, gli strumenti per fare questi spostamenti, questi ampliamenti ci sono. È uno strumento normativo, quindi non ha una risposta, a parte un lieve perfezionamento dell'area di proprietà, non ha necessariamente una risposta nella cartografia, perché un ampliamento, come detto, di una dotazione non è previsto in cartografia, ma c'è lo strumento disciplinare che lo governa. Infine, ci sono delle richieste, e sono nel caso di Soliera 5, osservazioni di modifica del tessuto di appartenenza o di perimetro dell'attività esistente basato sullo stato effettivo dei luoghi, quindi portando della documentazione dicendo guardate, vi siete sbagliati, avete chiuso il tessuto urbanizzato lì, ma io ho già un permesso di costruire in mano per costruire, quindi dovete inserirmi nel TU, oppure guardate che c'ho già la casa, c'ho già la mia fabbrica. Ci possono essere naturalmente degli errori fatti in assunzione. Questa è la casistica, sono cinque osservazioni che proporremmo in accoglimento integrale, perché lo stato di fatto dimostrato dei luoghi corrisponde alla richiesta dell'osservante. Osservazioni riferite al censimento degli edifici di valore storico testimoniale all'interno dell'urbano o nel centro storico, oppure degli edifici di valore storico testimoniale in territorio rurale, rispettivamente elaborati TR3 e TR4. Sono 19 le osservazioni relative a Soliera su questi elaborati. Rimozione del valore storico testimoniale dell'edificio, qual è il principio che abbiamo adottato e che vale in tutta l'Unione? Sto parlando naturalmente dei valori storico testimoniali introdotti è la dimensione introdotta dal comune, che può introdurre il comune, quindi non sto parlando degli edifici tutelati da sovrintendenza o da altri decreti o da altri enti sovraordinati. Noi abbiamo attribuito in sede di assunzione il valore storico testimoniale ad alcuni edifici per come li abbiamo fotografati col drone, fotografando dall'esterno, quindi con un certo margine di errore, e l'abbiamo detto subito. In sede di osservazione sono arrivate molte osservazioni da parte dei privati con documentazione, E la documentazione doveva servire a farci cambiare idea, sostanzialmente, per dire: vi siete sbagliati, guardate che dentro le condizioni dell'edificio sono totalmente diverse da quelle che sono fuori, quindi va tolto il vincolo, oppure va classificato come ammalorato, va riconosciuto uno stato di conservazione peggiore rispetto a quello che avete battezzato voi. Se la documentazione presentata è stata sufficiente per farci cambiare idea, quindi una documentazione sufficiente che dava diciamo corda alla richiesta dell'osservante, l'osservazione tendenzialmente è stata accolta dappertutto. Se la documentazione presentata non era sufficiente per cambiare il nostro giudizio, o addirittura non è stata presentata documentazione in allegato all'osservazione, noi non avevamo gli strumenti per prendere una decisione diversa da quella assunta. Quindi tendenzialmente abbiamo proposto di non accogliere le osservazioni. Abbiamo tuttavia, e questo vale la pena ricordarlo, abbiamo inserito normativamente la possibilità, nel momento di presentazione di un'eventuale pratica edilizia su quell'edificio, di dimostrare che in realtà lo stato di conservazione, oppure la tipologia, la funzione in essere di quell'edificio battezzata nella scheda che abbiamo fatto noi, non corrisponde a verità, o non corrisponde più a verità, perché magari nel frattempo lo stato si è aggravato, lo stato di manutenzione. Quindi c'è sempre questa possibilità in sede di pratica edilizia di portare una documentazione che cambia le caratteristiche interne dell'edificio, pur non levando il vincolo naturalmente d'ufficio, però c'è la possibilità di giostrarsi, c'era già in precedenza, è stata mantenuta anche col PUG. Quindi abbiamo una osservazione di questo tipo che è stata della quale proponiamo un non accoglimento, perché dalla documentazione presentata non ci sono, non emergono le condizioni per togliere il vincolo. È un edificio che ancora presenta tutte le caratteristiche tipologiche per la tutela. Ci sono 5 osservazioni di questo tipo che hanno avuto una proposta di accoglimento parziale, perché magari in alcuni aspetti effettivamente l'osservazione ci ha consentito di perfezionare la schedatura, ma per altri aspetti non possono essere accolte, quindi procediamo con una proposta di accoglimento parziale. Alcune di queste osservazioni, altre 5 nello specifico, hanno presentato una documentazione sufficiente per valutare nel dettaglio la richiesta e per prendere una decisione diversa da quella assunta appunto a dicembre. Quindi in questo caso ci sono 5 proposte di accoglimento. In più ci sono delle proposte di rettifica puntuale di alcune informazioni nelle schede che tendenzialmente abbiamo accolto in tutte le osservazioni. Infine ci sono 2 richieste, ci sono anche i casi opposti, di vincolo che era stato tolto in sede di assunzione e per il quale la proprietà ha fatto specifica richiesta di ripristino del vincolo in sede di adozione, portando la documentazione dicendo: guardate, avete tolto il vincolo, ma il mio edificio è ancora da tutelare perché ha delle caratteristiche tipologiche particolari. Naturalmente con questa documentazione saremmo per proporne l'accoglimento integrale. Modifiche normative sono solo 4. Una richiesta di poter realizzare in territorio rurale dei manufatti funzionali all'attività sportiva, con particolare riferimento al tiro sportivo, che è un'attività particolare. In questo caso la proposta è quella di non accoglimento, perché questo tipo di attività non è esclusa come attività compatibile col territorio rurale, ma può essere fatta solo nell'ambito di un recupero di un edificio già esistente, quindi non apportando delle nuove volumetrie sparse in territorio rurale, ma approfittando di una volumetria già esistente che si recupera e intorno si fa l'attività sportiva che si ritiene utile. È stato poi richiesto la possibilità di creare dei nuovi manufatti in territorio rurale funzionali alla gestione delle aree boscate. Anche in questo caso si tratta di manufatti ex novo, che sono sotto una disciplina molto rigida dal punto di vista della legge urbanistica regionale. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto che ci siano le condizioni per un accoglimento parziale, per il semplice fatto che questo tipo di attività, cioè la nuova destinazione di aree a bosco e la conseguente gestione di queste aree a bosco, siano strettamente coerenti con le strategie e le politiche del PUG. Il PUG lo dice espressamente che incentiva la realizzazione di queste nuove aree boscate. Quindi si è scelto di demandare al regolamento edilizio una disciplina di dettaglio su come rendere anche fattibile la gestione di queste aree boscate. Essendo un argomento nuovo, essendo un argomento di dettaglio, abbiamo pensato più opportuno trattarlo nel regolamento edilizio, ed è la ragione per cui qui vedete una proposta di accoglimento solo parziale, perché non ha una risposta diretta nel PUG, ma viene sviluppata all'interno del regolamento edilizio. Viene fatta una richiesta di incentivare nuove funzioni abitative residenziali in tessuti a vocazione differente al discorso che facevamo prima. Se io mi ritrovo con una abitazione all'interno di un tessuto che non è prevalentemente residenziale, posso sviluppare una nuova funzione residenziale, e in questo caso specifico viene chiesto: se io poi sono vicino alla residenza, a maggior ragione, io non posso proporre una funzione che magari non è quella prevalente del mio tessuto, ma è di quella a fianco, quindi avrebbe un senso rigiostrarla in un disegno complessivo urbano di riqualificazione. La proposta è quella di accoglimento parziale, perché nella norma viene spiegato che fino a che punto si possono sviluppare delle funzioni che non sono quelle prevalenti del tessuto, e la creazione di nuove abitazioni, nuove volumetrie abitative in tessuti produttivi è consentita solo in alcune determinate zone di transito, diciamo, da un tessuto all'altro. Ma anche negli altri casi, per la filosofia stessa della legge urbanistica nuova, esiste sempre la possibilità di proporre, anche se non lo prevede cartograficamente il PUG, proporre con uno strumento complesso, che naturalmente è l'accordo operativo, che è lo strumento più complesso tra quelli messi in piedi dalla nuova legge urbanistica, una proposta di rigenerazione di ambiti urbani che possa anche prevedere delle funzioni lievemente diverse da quelle che sono quelle a vocazione prevalente indicata nel PUG. È proprio nella filosofia della legge urbanistica quella di non legarsi le mani rispetto a un progetto di rigenerazione urbana futura che dovesse arrivare. Naturalmente questo significa che si valuta molto in termini qualitativi il progetto che arriva, ed è il motivo per cui il PUG introduce quella valutazione del beneficio pubblico, che è una novità, che è forse magari anche un po' indigesta da capire su come funziona, ma che è lo strumento che consente di dire: non tutte le proposte che mi arriveranno da domani in poi io le valuto perché la legge urbanistica dice tutto è valutabile, ma mi do comunque uno strumento di valutazione della qualità del progetto. Se risponde a determinati criteri, ci sediamo come amministrazione a negoziare, perché è uno strumento negoziale quello tra pubblico e privato, quello che si sviluppa. Se non ci sono le condizioni minime di sostenibilità, naturalmente non ci si siede nemmeno al tavolo. Infine ci sono delle richieste di chiarimento di disciplina di dettaglio sulla ristrutturazione edilizia. Naturalmente tutto quello che va nell'ottica di rendere più chiaro il contenuto normativo, noi abbiamo cercato di accoglierlo integralmente. Altri elaborati: c'è una richiesta di ampliamento del centro abitato nella tavola delle delle fasce di rispetto stradale. Questa tavola è stata costruita sulla base della classificazione funzionale delle strade, che è stato oggetto di un'altra delibera a parte, fatta ai sensi del codice della strada. Il PUG la eredita e ci applica sopra le fasce di rispetto, quindi non è facoltà del PUG ampliare i centri abitati ai sensi del codice della strada, perché devono prima passare per la delibera del servizio mobilità, e poi può essere anche acquisita di rimbalzo all'interno del PUG. Infine, quello che vedete è una schermata di 6-7 osservazioni che non hanno il nome Soliera nella tabellina come territorio di riferimento, riguardano temi generici che riguardano tutti i comuni. Qui la scelta era non presentarla in nessun consiglio comunale, oppure presentarla in tutti, naturalmente dovendo comunque esprimersi in qualche maniera anche su tutte le osservazioni. La scelta è stata quella di portarla all'attenzione di tutti i consigli, però i contenuti sono stati già specificati all'interno delle commissioni, riguardano sostanzialmente la richiesta di modifiche all'impianto normativo complessivo. In alcuni casi, nel primo caso ad esempio, era un'osservazione che è stata spostata all'interno delle osservazioni complesse, perché era un'osservazione che riguardava svariati punti della normativa, quindi è stata ritenuta non pertinente nell'osservazione puntuale, ma trattata diversamente come gli enti e le associazioni. C'è stata parecchie richieste di ritorno ai vecchi parametri della superficie complessiva e al ritorno ai vecchi indici dello strumento urbanistico. Naturalmente, quando i consigli comunali si esprimono su un nuovo strumento urbanistico, esercitano una funzione che è loro prerogativa, e la esercitano nel momento in cui ci sono le condizioni per ripianificare le regole del governo del proprio territorio. Va da sé che un nuovo strumento urbanistico debba, in un certo senso, contenere anche delle scelte diverse da quelle dei precedenti. Quindi chiedere che vengano mantenuti gli indici edificatori passati va in contrasto alla filosofia stessa di un nuovo strumento urbanistico, perché quello che si fotografa è lo stato attuale, le condizioni di sostenibilità attuali, non quelle di uno strumento di 20 anni fa, per i quali quell'indice potevano essere ragionevoli e giustificati. Adesso le regole che vengono poste dal PUG sono, speriamo, ragionevoli e giustificate per la condizione attuale del territorio. Quindi va da sé che qualcosa cambia. In più ci sono delle richieste di approfondire dei temi molto importanti per noi, che sono tipo quelli dei tetti, delle facciate verdi, delle captazioni. Sono temi molto importanti, richiamati nella strategia del PUG, ma approfonditi nello specifico nel regolamento edilizio, perché competono a regole di dettaglio. È la ragione per cui l'accoglimento che proponiamo a voi è di natura parziale e non integrale. E poi ci sono delle cose che abbiamo già visto in altre osservazioni che vengono richiamate anche all'interno. In tutto, sui punti di interesse del territorio comunale, abbiamo che poco meno del 60% dei punti delle singole osservazioni puntuali hanno un accoglimento, hanno una proposta di accoglimento o parziale o totale. È una percentuale molto, molto alta. Va considerato anche che nel 37% dei punti non accolti ci sono due componenti che incidono parecchio. Uno è la ripetizione di osservazioni uguali, fatte da persone differenti ma con lo stesso oggetto, come può essere il caso della variante di Limidi. Più persone hanno ritenuto opportuno fare quell'osservazione, naturalmente se si risponde no a una, si risponde no anche alle altre, moltiplicano i punti non accolti, ma in realtà stiamo parlando sempre dello stesso oggetto. E l'altra cosa che incide molto sul non accoglimento è la coerenza, dicevamo all'inizio, è la coerenza con le norme e con gli strumenti sovraordinati, per i quali il non accoglimento è, diciamo, d'obbligo, è d'ufficio. Non ripeto, se non su vostra richiesta, i contenuti delle osservazioni complesse, cioè quelli i contributi forniti dagli enti. Voglio solo, anche per riconoscerne il valore ricoperto in questa fase di perfezionamento del piano, voglio solo citare questi enti che hanno contribuito in forma volontaria al perfezionamento dello strumento: il Comitato Salute Ambientale di Campo Gagliano, AS Reti Gas, quindi AIMAG, la Sovrintendenza, il Circolo Naturalistico Novese, ANCE, il Comitato Secchia, la Consulta Ambiente e Territorio di Carpi, la FIAB, Confindustria, la Coldiretti, il Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle di Soliera, l'Ordine degli Architetti di Modena, la CNA, le associazioni di categoria riunite, Confesercenti. Vi è poi il contributo in più che abbiamo detto, espresso da un tecnico singolo, ma che ha riguardato molti punti normativi e quindi è stato equiparato a un ente. Vi è poi invece in meno un contributo che, pur essendo arrivato da un ente prestigioso come ARPA, non può essere valutato in questa fase perché è arrivato fuori termine e la legge urbanistica vieta di valutare qualsiasi contributo, sia da parte di privati sia da parte di enti, che arrivi fuori dai termini di deposito. Naturalmente abbiamo detto che dopo l'adozione coinvolgeremo Regione, Provincia, ARPA e altri enti in questa fase di natura istituzionale in cui loro esprimono un vero e proprio parere sul piano, quindi comunque c'è un dialogo aperto con ARPA. I punti naturalmente noi li abbiamo in mano, stiamo già preparandoci per rispondere, però è il motivo per cui non vedrete trattato la risposta ad ARPA. Questa in sintesi è l'oggetto dell'approvazione della vostra delibera. L'approvazione riguarda le decisioni su queste osservazioni. Il secondo punto invece è l'adozione del piano urbanistico generale con tutti gli elaborati adeguati in base alle controdeduzioni offerte all'osservazione. Io qui ho con me il materiale di presentazione più dettagliato di quasi tutti gli elaborati di piano, quindi a domanda possiamo trattare anche i singoli argomenti più specifici, però per il momento mi fermerei qui.
Grazie, ringrazio il dottor Veronesi per l'illustrazione e comunque per il lavoro svolto con relazione al documento che ci è stato mostrato anche questa sera. Chiedo ai consiglieri se hanno delle domande. Prego.
Grazie Presidente. In merito alle osservazioni fatte da ARPA, io non le ho viste neanche per noi consiglieri nel documento, non è stato inserito. Sono di norma sulle norme, si può sapere su quale parte del PUG intendevano, hanno fatto queste osservazioni?
Altre domande? Ne raccogliamo un po'. Mi pare non ce ne siano.
Intanto rispondiamo a questa domanda. Allora, il parere non compare né tra i contributi perché non può comparire proprio per legge. Non solo non si può rispondere a quel parere, ma non si può nemmeno valutare, perché è arrivato fuori termine, quindi la legge dice voi non lo potete neanche valutare. Poi, come detto, lo ricoperiamo dopo l'adozione. Tra l'altro i rapporti con ARPA in tutta la costruzione del PUG sono stati ottimi e ci hanno aiutato in molti passaggi. Posso tuttavia anticipare alcuni contenuti, anche perché in alcuni casi erano già stato oggetto di un confronto in sede di quadro conoscitivo. ARPA solleva alcuni aspetti legati alla costruzione della valutazione della VALSAT, della valutazione di sostenibilità ambientale, soprattutto mettendo a disposizione, che è nella filosofia anche della legge urbanistica, una serie di dati anche volendo per implementare le conoscenze e le informazioni legate ad alcuni aspetti territoriali. Dicendo anche che se questi dati possono essere utili in sede di monitoraggio, c'è una disponibilità dell'agenzia a fornire a rendere